Buonasera a tutti. Non è che questo pregevole che io assumo il ruolo di testimone, in realtà il tempo è andato avanti e mi accorgo di esserlo, perché ho conosciuto Guareschi abbastanza da vicino, lavorando al Candido, dove lui non era più direttore era Alessandro Pinardi, lui era rimasto collaboratore. Dopo il carcere, dopo tutte le vicende che l'avevano profondamente umiliato, il carcere e quel suo uscire dal carcere della speranza generale che sarebbe uscito un libro al Silvio Pellico, le mie regioni, in cui aveva raccontato tutto. In realtà il carcere che Guareschi ha sofferto e di cui qui serissimo mi si è infierato con il suo volto baffuto dietro. È stato un carcere molto duro, se non spietato. Io sono di Parma e il carcere di San Francesco l'ho conosciuto visitando da studente. Era un carcere proprio galera con le celle fredde, umide, senza servizi igienici, con quel bugliolo marinaresco che era una sete di legna in cui bisognava fare tutto quello che fosse necessario fare e in cui Guareschi, nello spirito libertario della stessa distinto, sotto il coperchio teneva incollata l'immagine di Scelba, ministro dell'interno. La misura dell'umiltà che esprimeva questo bugliolo, potete immaginarvi quale, valutava nella faccia di Scelba il bambino che mi sarebbe portata la giornata. E lì che Guareschi sottolinea ancora di più il suo spirito libertario, che è uno spirito sofferente. Per l'appunto, quando io lavoravo tanto, Guareschi era già uscito dal carcere e ci si aspettava chissà cosa che non avvenne. Insomma, ho sempre fatto notare che lo stesso Silvio Pellico, quando esce dallo Spielberg, dopo aver scritto quel famoso libro dei miei prigioni, che imparavamo noi a scuola, avrebbe fatto più danni all'Austria di una battaglia perduta, si ritira fuori in Piemonte e non compare più. È stato il rischio che Guareschi non comparisse più. Certamente il carcere lo aveva offeso profondamente. E quel carcere che aveva, come i figli dicono ancora oggi, quando andavano a trovarlo, quell'odore di malavita, l'odore del vizio, l'odore della bestemmia, l'odore della colpa. Non entriamo nella discussione se Guareschi avesse fatto bene o male ad attaccare De Gasperi, la questione che del resto l'amico Giochi conosce molto bene, ha guardato con la lente e si presta a molte valutazioni. Il fatto comunque era avvenuto e in questo carcere noi dobbiamo avere per Guareschi quel rispetto e quell'affetto che del resto, quasi commuovendomi queste immagini, dimostravano. Questo uomo di talento, di disciplina, di fatica, un giornalista che ha da essere lo specchio per chiunque pratichi il giornalismo, per l'impegno assoluto il giorno, la notte, per il talento sempre dispiegato, per non ripetersi mai, per il voler perseguire il risultato nel modo più netto e semplice, le famose 200 parole dei suoi libri. Il famoso tornire i suoi disegni con un segno netto, preciso, rotondo, il carboncino, il chiaroscuro, perché il lettore si è messo sempre a proprio agio. Ecco, questo uomo di queste grandi capacità giornalistiche è stato un uomo avvareggiato, un uomo che il successo non ha avuto quanto un altro scrittore potrebbe. La sua grande popolarità, sempre in crescita, ha dato come risultato questa sua solitudine di persona che ci prova moltissimo a battersi per la libertà e si batte per una persona che non c'è. Io ho sempre visto così. Qual è questa persona? Questa persona è l'Italia, come lui se l'è sempre immaginata e come veniva rappresentata nei nostri libri di scuola. Questa bella signora tua vita, col perno bianco, con un leone ammansito ai piedi, come in tante litografie, in tante immagini depinate si vede nella letteratura grafica del primo Novecento e della fine Ottocento, questa signora a cui dedicare completamente se stesso, per le cause che valgono la pena di essere combattute, sempre in perfetta buona fede. E perché amareggiato? Con tutte le cause che ha combattuto e col consenso popolare, dico popolare non per abbassare il consenso, ma perché l'adesione popolare cresce questo consenso. Non il consenso di pochi, raffinati, di cenacoli, il consenso proprio di popolo, da una parte, così forte, così impetuoso talora e così colmo di affetto e di fedeltà. Ecco, perché questa bella signora non c'è, non c'è mai stata, non c'è oggi. Chi oggi volesse dire amo l'Italia, e l'Italia è quella signora là, l'ideale, quest'Italia non c'è. Guareschi in fondo è stato sconfitto proprio nel suo amore, perché l'Italia di tutti i giorni va con risposta attraverso i sentimenti di chi l'ha letto e di chi continua a leggerlo, ma un paese che valesse la pena di non consumarsi nelle battaglie frontali con cui si è consumato, questo non c'è mai stato. A me piace molto descrivere Guareschi come lavorava per capire quale fosse il suo artigianato. Quando lui abitava in quella parte di Milano dove io stesso abito, per la ragione che ci lavorava alla Rizzoli in Piazza Caloerba, la famosa porta da cui entravano da mattina Marotta, grandi scrittori dell'epoca, Mosca, lo stesso Guareschi, a cui parlavo sempre. Poi l'europeo, quando andiamo a parlarci, eccetera, abitavo lì perché lì è già casa e bottega. E in questo qui, in questa via Pinturicchio, dove io conobbi per la prima volta, poi ci andando a intervistare come direttore, direttore io, di un settimanale, di un settimanale, che si chiamava Il Landò, che è un settimanale universitario, ricordo la modestia di questa casa, con i figli di Guareschi, la passionaria, la Carlotta, che poi diventerà famosa appunto come passionaria, e Albertino altrettanto raccontato, tutte persone che amano gli occhi per come gli occhi si impegna e come scopre mano a mano Guareschi nei giacimenti di quello che ha lasciato, e che oggi sono tutti due nonni, quindi è sempre molto passato. Allora erano bambini che stavano in questa casa, c'era questo padre già famoso per le battaglie del 1848 contro il comunismo e a favore della democrazia cristiana, e in una casa in cui non succedeva mai niente, se non succedeva quello che il padre, improvvisamente perestro, faceva andando a questo rovinetto che lui c'era costruito, sempre con questa sua passione per la falegnameria, desiderando, se mai gli avessero dato, lo dicevo con ironia, una laurea honoris causa che gliela dessero in falegnameria, e improvvisamente a mettersi ad annotare, a scrivere con questa macchina, la cena, il pranzo, vengono rinviati, i bambini giocano, la moglie fuma, sale dalla tomba delle scale, due giorni cavoli della portinaia che cucina, e lì lui era questo signor Guareschi, guardato con qualche perplessità dal marito della portinaia che si era idraulico, perché questo marito riteneva che, come giustamente sosteneva anche Guareschi, un idraulico avesse molta più capacità operativa di quanto non fosse questo giornalista che faceva degli strani libri chiamati Il destino si chiama Clotilde o La scoperta di Milano. Da lì poi Guareschi ci trasferì in una villa sempre vicino a Piazza Galloerba, che è via Righi, in una villetta, dove appunto volevo descrivere come era questo suo impegno fattivo. Cioè noi dobbiamo immaginare che Guareschi rinvia sempre il momento della scrittura e dell'elaborazione di quello che ha pensato alla notte. Arriva l'ultima notte prima che Candido debba andare in macchina, torchi si stanno per genere, le macchine sono pronte in Piazza Galloerba, che da via Righi, vista a 100 metri, e lui è ancora lì, pauroso che venga l'alba, che deve affrontare con le sigarette e con manciate di bicarbonato per questo buco nello stomaco, questa ulcera che lo ha tormentato tutta la vita. In virtù di questa ulcera che lui deve tenere a bada, che è la sua avversaria insidiosissima, perché dentro di lui porta una specie di giustacuore di pelliccia, una pelliccia da niente, che non potendo stringersi alla vita con una cintura, perché la cintura prenderebbe troppo, stringe con un filo elettrico di quando i fili erano di tessuto, di seta, intrecciati con la seta, e non quelli con la piattina come adesso, e stringe per forza questa cosa, comincia a mettersi alla macchina, dando luogo a tutte le idee che ha avuto mentre faceva tutt'altro. Anche quando poi sarà in campagna, dirà, il vero momento in cui io lavoro è quando tappo, e quando mando, quando sono in una stalla e quando cerco di pulire il carburatore del trattore, allora è il momento creativo, il resto è il momento della verbalizzazione di quello che ho pensato. E lì la notte incombe, cresce e lui si stacca, cammina avanti e indietro, ha sempre avuto delle stanze, non nella prima casa che ha avuto, sopra la vita dei suoi, un posto dove buttarsi sfinito sul divano, un posto dove il fumo potesse dilagare, un posto dove poter muoversi e camminare avanti e indietro per meglio precisare la parola. E i suoi sotto hanno sempre sentito questo suo gestire il talento andando avanti e indietro e dicendo adesso il papà forse ha finito, forse non ha finito, Bernoletto Guareschi veniva giù, mi sorprendeva che era la tavola, una indisciplina, tanta disciplina da lavoro e tanta indisciplina della vita, tagliava un culetto di salame. Faceva saltare le schegge di formaggio parmigiano, un'ortodossia assoluta nel nutrimento, di strettissimo osservanza parmigiana, un bicchiere di lambrusco e sempre si ricomincia. Questa vita qui alla fine poi si paga perché si esce sfinita. E quando io dico che noi ci dobbiamo essere grati, lo sfinimento di Guareschi non è stato quello di scrittori che dicono in virtù di quello che venderò sarò un bestseller e guadagnerò. Parleranno di me in tutto il mondo e soprattutto arriveranno a 16 o a 16. No, c'è sempre questa signora turrita con le ore ammattino e più. È per quella signora lì che Guareschi lavora, è per quella signora lì che nel lager scrive non voglio neanche se mi ammazzano, è per quella signora lì che nella sua cella, quando è tutto imbacuccato, con questa cella fetida, questa cella in una torre con i muri assolutamente gelati nella primavera, e l'inverno che assediava la torre, e lui con un gran passamontagna, con delle sciarpe, con tutto quello che poteva mettersi intorno, e con un cartiglio scritto da lui, nella mia cella, e sempre per la via. Siamo davanti a un combattente continuo per le ragioni della libertà, per le ragioni della giustizia, per le ragioni della sua personale coscienza. Non c'è una sola cosa, qui io veramente invito tutti a essere ammiratori di Guareschi, per l'esercizio di coscienza. Non c'è una cosa che Guareschi abbia scritto nel disegno che abbia firmato con quella sua firma, che in quel momento diventa la firma svolata con i baffi, e in cui non sia stata mobilitata la coscienza. E la coscienza mobilitata nel dialetto parmigiano. Io sono parmigiano come Guareschi e lo so che il nostro momento intimo è un'espressione dialettale. Noi ci confrontiamo con le cose con grande fedeltà a una Parma che allora c'era nella pienezza del suo fascino popolare, che adesso naturalmente va stemperandosi come tutti i luoghi, non so se lo resti, piacerebbe altrettanto come gli altri, questo esercizio di coscienza di parmigiano, voleva dire così, mi mette davanti la cosa lì, un documento, un pezzo di giornale, un libro, una cosa che lo urtava, che lo provocava. E lì ha cominciato a fare, mi mandi alla mia coscienza. Se la mia coscienza dice vai giornalino, mi va. Questo è stato perfino con le lettere di De Gasperi. Quando io vi mando le lettere di De Gasperi, noi non stiamo qui a dire se fossero fondate o non fondate, ma comunque lui decide di partire ad attaccare De Gasperi. Lui era chiuso in una stanza, fuori dalla quale c'erano i commenti da Rizzoli, che era naturalmente il suo patrono, che con Guareschi aveva fatto un business straordinario, col film. Pochi sanno che Guareschi col film non aveva dato tanto guadagno contro Rizzoli. Guareschi poi eccepiva sempre sulle sceneggiature, non gli piacevano i registi. In fondo non ci sono piaciuti in principio neanche Prandelli, neanche Peppone. E poi a un certo punto il regista chiede a Guareschi di personare lo si vedeva un po' come perfume, che invece per noi sarà sempre eternamente cielo, così come eternamente Don Camillo sarà Fernandè, mentre invece Suor Paretti Fernandè, Don Camillo è una somma di preti, come tante diapositive avesse ora sopravvato, preti che lui ha conosciuto da una parte e dall'altra, prelevando un pezzo da uno, un pezzo dall'altro, e alla fine pensando a preti e nel culmino, che fosse quello che scaravoltava veramente la tavola, con enormemente più vigore di quanto lo faccia poi Fernandè nei film. Dunque, Lucio Gime ci viva, il commenta ci guadagnava, e il commenta, per esempio, il paese poteva rovinarsi con questa pubblicazione delle lettere attribuite a De Gasperi, era fuori dalla porta dove appunto Guareschi faceva il suo esercizio di coscienza. E Guareschi non lo faccia, Guareschi va di lei al culmine del suo esito, ma per favore non si imprenda, Minardi fuori, Montanelli dirà, io l'ho scongiurato per telefono, nel senso che Montanelli telefonò alla segretaria di casa del Terrore, si chiamava Rosanna Marca di Villa Hermosa, una signora, una nobiliare del Mese, molto più bene, dicendo la prego di scongiurare Guareschi per mi aggiunta la tizia della vittoria, che lui vuol fare questa cosa che non la faccia, che non la faccia. Guareschi in fondo non consiste di nessuno, mai sentito. Per esempio Montanelli, certo che lui l'ha stimato, non ci piaceva stimare Montanelli come firma. Ma certe giravolte di Montanelli, prima del giornale, certe simpatie espresse verso qualcosa che Guareschi non stava bene, dopo che Guareschi aveva collaborato al Candido, bene anche coraggiosamente, gli sembravano un po' trallata. Quindi figurarsi cosa poteva Montanelli consigliare a Guareschi di non impegnarsi. Se Guareschi aveva deciso, aveva deciso. Guareschi decide, si impegna e parte. E di lì comincia questo suo declino, con questa sua, Montanelli appunto diceva, io sono testardo, ma se c'è un testardo che mi batte 10 volte è Guareschi, ma non per caso teneva l'immagine di Guareschi dietro il suo scanno di direttore al giornale, ed era un Guareschi disegnato da Novello, che abbiamo visto in prigionia, il grande Beppo Novello, disegnatore, capitano degli Alpini, e Guareschi, tenente di artiglieria, tutti e due ospiti dello stesso castello di legno, in alto il capitano Lorenzo Sosto, il tenente Guareschi, e non credete, Montanelli teneva il cielo di Guareschi col passamontagna, non quello della galera, ma quello dell'area, dietro le sue spalle, come persona di una schiettezza mai riscontrata in altri giornalisti, in altri scrittori incontrati nella sua protipone di vita.
Certo. Voglio mettere insieme due cose su queste tiri con la stessa Giorgio, perché ha toccato due aspetti fondamentali della biografia, della storia letteraria e umana di Guareschi. Uno, la coscienza. Credo che sia assolutamente fondamentale parlare della coscienza. Guareschi scrisse nel 1952-1953 su Candido questa frase: io obbedisco solo alla mia coscienza di padre di famiglia, di italiano e di cattolico, e siccome la mia coscienza obbedisce solamente alle leggi della morale e della religione, io avrò sempre una vita grande. E credo che da quanto ha detto adesso Giorgio, del fatto grosso modo comunque tutti sappiamo di quel poco che abbiamo visto qui, sia stato veramente profetico. Oltre a questo c'è un momento assolutamente fondamentale nella storia guareschiana che spiega l'anima di quest'uomo, che spiega la sua letteratura, che spiega il suo impegno, che spiega questo essere legato alla coscienza, che non era, come ha spiegato in quella frase che ho citato prima, che non era il faccio quello che voglio io, ma faccio quello che devo fare. Che è tutt'altro. Nel diario clandestino, che è la raccolta degli scritti che Guareschi produsse durante il periodo della prigionia, 13-19 mesi nei lager tedeschi, quattro lager tedeschi, ognuno sempre peggio dell'altro. Guareschi appunto scrisse una sorta di diario, scrisse dei racconti, scrisse delle canzoni, scrisse delle piccole commedie, che poi di sera andava insieme ad altri amici come Novello, come altri, baracca per baracca, a leggere per tenere vivi, per dare vita, per dare forza, per dare coraggio ai compagni di prigionia. Ecco, lì dentro Guareschi, quello che poi ha raccolto, lì troviamo veramente la sua anima. Ci sono dei passaggi che non si possono non conoscere. Ce n'è uno molto breve che vi leggo, che spiega molto meglio di quanto possa fare io quello che intendo dire, perché a un certo punto Guareschi si rivolge alla signora Germania, che è colei che l'ha messo tra i reticolati, in un brevissimo capitolo che dice così: signora Germania, tu mi hai messo tra i reticolati e mi fai la guardia perché io non esca. È inutile, signora Germania, io non esco, ma entra chi vuole. Entra i miei affetti, entrano i miei ricordi. E questo diventa ancora, signora Germania, perché entra anche il buon Dio e mi insegna tutte le cose proibite nei suoi regolamenti. Signora Germania, tu ti vieni con me, ma è inutile, perché il giorno in cui preso dall'ira farai paccagno con qualcuna delle tue mille macchine e mi distenderai sulla terra, vedrai che dal mio corpo immobile si alzerà un altro me stesso, più bello del primo. E non potrai mettergli un piastrino al collo, perché volerà via oltre il reticolato e chi si è visto, si è visto. L'uomo ha fatto così, signora Germania. Fuori è una faccenda molto facile da comandare, ma dentro c'è un altro e lo comanda solo il Padre Eterno. E questa è la fregatura per te, signora Germania. Come vedete, quest'uomo ha capito che la radice della libertà è la consapevolezza di dipendere in modo totale e assoluto da qualcuno di più grande di noi. Cioè è il percorso contrario a quello che ha fatto l'uomo moderno, che pensa di essere libero perché crede di essersi imbarazzato di Dio. L'uomo moderno che ha tolto dal proprio orizzonte Dio, poi è schiavo delle diete, degli oroscopi, delle piaur, delle palestre, tutte queste cose qua. Dovrete spiegare invece la radice della libertà e la consapevolezza di essere delle creature. Tanto è vero che sempre nel diario clandestino, poi mi fermo, ma è un brano che a me mette sempre i brividi, racconta a un certo punto un'esperienza che non è spiegabile con delle categorie soltanto naturali. Tanto è vero che lui dice che a un certo punto si sente come sdoppiato. E Giovannino, che era entrato in campo di pesava più di 96 kg, se ne va via verso casa e dentro il campo di concentramento rimane quello di 46 kg che abbiamo visto prima. E il Giovannino vero è proprio questo qui, quello smarrito dentro il campo di concentramento, e dice: vidi da per me stesso allontanarsi, e con lui si allontanavano tutti i miei affetti, e di essi mi rimaneva solo l'essenza, come se mi avessero tolto un fiore e di esso mi fosse rimasto soltanto il profumo delle nari e il colore degli occhi. Ritroverò l'altro me stesso. Mi aspetta forse fuori dal reticolato per riprendermi ancora? Ritornerò laggiù oppresso sempre dall'involucro di carne e di abitudini? Laggiù vuol dire a casa, eh? Buon Dio, questa è la conclusione. Se deve essere così, prolunga all'infinito la mia prigionia, non togliermi la mia libertà. Scritto dentro al campo di concentramento, quando rischiamo ogni giorno di morire. È una frase del genere, è quasi incomprensibile per un monaco di clausura, ma scritta da un uomo dentro a un luogo dove si dice che Dio non parlava, è ancora più sconcertante, ma è la dimostrazione che Dio invece parlava. Ma è anche la dimostrazione che Guareschi lì dentro ha trovato ciò che l'ha reso universale, ha trovato la risposta a ciò che l'uomo si chiede sempre, in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo, perché l'uomo non cambia mai, l'uomo ha sempre bisogno delle stesse cose e soprattutto ha bisogno di riconoscersi creatura. E questo riconoscersi creatura è la radice della sua universalità ed è la radice di un prodigio letterario, perché quando si chiude il suo libro, persino quando scorrono i titoli di coda di un film, che a lui tra l'altro non piaceva tanto, come diceva prima Giorgio, comunque noi ci si trova sempre. aspetta di vedere il capo che sia finito. C'è questa sensazione di nostalgia. Ma soprattutto ci troviamo a dire peccato che il mondo non sia veramente così. E il mondo che racconta Guaretti non è un mondo perfetto, non è il mondo dell'ideologia. È il mondo, è un mondo dove c'è il peccato, dove c'è il terrore, dove c'è l'orrore, dove c'è la malattia, dove c'è la miseria, dove c'è la morte. Eppure ci troviamo a dire che è meglio se il mondo fosse veramente così. Perché il mondo che racconta Guaretti è un mondo trasfigurato dalla grazia. È un mondo dove l'uomo non si oppone alla grazia, non si oppone alla mano che Dio gli tende tutti i giorni. Per questo è un mondo bellissimo, ed è un mondo universale. E a me piacerebbe che Giorgio, che ha girato il mondo sicuramente, ci raccontasse, anche perché l'aveva scritto, di queste testimonianze di Guaretti trovato ovunque. Mi pare che tu parlassi anche di un'edizione groenlandese del tuo cammino.
Sì, adesso vi racconto quell'edizione groenlandese. Prima voglio aggiungere una cosa al campo di concentramento. Guaretti, quando scrive di diario clandestino, che anch'io raccomando caldamente perché ci spezza in queste parole, ha solo 34 anni ed è un ufficiale della Grande Esercito in dissoluzione, che ha la mia età, qui c'è qualcuno che ce l'ha, a 6 volte molto serio del 43. Ciampi vuol dire, lì è cominciata la patria, no, ma lì la patria era addirittura a terra, nella polvere, proprio la bocca di Grignanza nella polvere. E Guaretti viene catturato dai tedeschi come tenente d'artiglieria e essendo, insomma, oggi io non posso immaginare oggi che un 34enne con le difficoltà che hanno i giovani oggi, per quei 34 anni non sono ben accettati nella società, potesse scrivere con questo equilibrio e con questo vigore di parole il diario clandestino che ha scritto Guaretti. Guardate, non siamo in un campo di sterminio, siamo nei famosi Kriegsgefangenenlager, cioè nei lager di prigionieri italiani, che erano non prigionieri di guerra, ritenuti, sono internati militari italiani, ritenuti traditori dell'esercito italiano, quindi badogliani, quindi senza il diritto di ricevere pacchi né niente. In quel campo c'era anche un mio cugino ufficiale della Teoria della Montagna, e lui e il cappellano stanno 2 notti davanti a un buco per vedere riprendere un topo che da lì è uscito, dalla pure rientrare nella baracca, lo prendono la seconda notte, lo scuoiono e fanno il ciambino. Siamo in quella situazione lì, siamo in una situazione delle pulci, dei pidocchi, del fango, dei tedeschi che se uno si accosta troppo all'articolato possono sparare, e sono dei vecchi territoriali che magari hanno fatto Stalingrado, ma proprio che adesso poi sono a custodia dei militari e indottrinati con l'erba d'acciaio e la mezzetta, sconti non ne fanno. E lì Guaretti riceve, arriviamo qua da Groenlandia, riceve una vista in attesa. Cioè i tedeschi che occupano l'Italia, che ovviamente Milano, si rivolgono al convegno a Rizzoli per dire qui sarebbe interessante rifare il Candido per tenere su un po' il morale della popolazione. Per fare il Candido vuol dire fare il Candido pro Repubblica Sociale Italiana Fascista, l'ultimo Mussolini, e pro tedeschi occupati dall'Italia, mentre l'Italia deve invadere gli americani avanzano. E la missione deve prendere tempo, perché i tedeschi possono anche portare via le macchine, come in parte poi è successo, e portarle in Germania come spogliavano l'Italia tutto spiano. E allora prende tempo e dice, ma sì, si potrebbe, signor generale, ma l'unico che potrebbe fare è la mettere in mano. Ed è il tenente Giovanni Guaretti che era stato appunto arrendatore, ma no, ho detto Canto, volevo dire Bertone, che è stato arrendatore capo di Bertone, perché Canto viene dopo la guerra. E allora i tedeschi non hanno problemi, cioè, allora lei commenta, scrive una lettera a Guaretti e parte un nostro ufficiale e va a parlargli del lager, se lui accetta di tornare indietro immediatamente e cominciare a fare il Bertone fiancheggiatore del tedesco. Questo ufficiale va, contatta Guaretti, la lettera di ritorno dice, guardi Guaretti, se lei accetta viene a casa subito. Guaretti con la nostalgia tra me e il di vedere questa bambina che era nata, poi la fame, le cose, le umiliazioni continuano. Anche se lui lì era invitto e come ha detto benissimo, gli occhi andava di baracca in baracca uno con la fisarmonica, là, a fare il bertoldo, parlato e cantato a tenere puro spirito, e gli ufficiali che poteva anche scendere così in basso, da rendere non più dignitosa quell'uniforme, i tocchi con le stellette che tutti avevano, per lui voleva portare con grande dignità. Se lei con l'esercizio viene a capo subito, lei manda, lei parte del mio padre, arrivate a Milano, parte in questo stesso momento. Poi vorrei che c'è un ufficiale che si ritira un momento dalla baracca a preparare la risposta per il commento di Zoni, lì a qualche mozzicone di matita, vorrei che erano così spossati che nel castello, il letto, la parte sotto dove mi stava, c'era fatto una cosa che non era dalla parte di sopra, in vigliava, c'era fatto un leggino per non dover leggere il libro mentre lo leggeva, ma soltanto sporgere il dito per voltare le pagine e consumare il minimo di energia possibile, tanto poco mangiamo, tanto ne perdono. E si mette a scrivere questa lettera, e nella lettera dice, questo poco testualmente, caro commenda, ho avuto la sua lettera e ho letto la sua proposta, ma non vengo, e sa perché, e avanti per quattro cartelle, perché ho ragione io, e ho ragione io. E questo è il Santo Paretti che, da parte della libertà, dice no a qualunque possibilità di uscire da questi ceppi, e si riconferma assolutamente fedele all'uniforme che portava. Mi ricordo una volta, in un colloquio con Roberto a Castare, e naturalmente il dialogo venne fuori, mi domandò, ma come sta il mio Paretti? Che il cuore sta bene, sono presente con lui, c'era sempre lui, c'è il suo fattivo, ma sa che io gli scrivo delle lettere e lui non mi risponde. Allora io dissi a Paretti, ma scusi Paretti, stanno volendo entrare sui fatti personali. Lui era monarchico in assoluto, non monarchico per un re con un nome, monarchico per l'istituto monarchico, perché la Repubblica si sembrava una cosa messa su con tutto quello che abbiamo anche visto nel tempo, mentre il re secondo lui dava la garanzia di una continuità e il personale la parte. E lui dice, scusi, ma il re mi ha detto, ma il tipo che ce l'ha la mia vita, perché non risponde? Vorrei scrivere, certo, la ricevo e sono custodito là con l'altro tricolore. Ma posso io permettere di rispondere a me? A me non ci si deve permettere di rispondere. Questa era la gerarchia dei valori, no? Per cui lui si fa tutto, diceva quelli che là. La guerra, mi sovviene, la dico gli occhi, di un fatto che a me parlo molto di una volta era il 1962, viaggiavo in Olanda con una nave rossa perché la si vedesse in mezzo alla rotta tra gli iceberg, risalivo dalla costa della Groenlandia fino al 72° parallelo. E a un certo punto veniva la nebbia, questa nave suonava, molto sembrava molto inospitale, ma in realtà quella Groenlandia era bellissima perché era un momento in cui c'era il sole per 24 ore e tutti gli svedesi non facevano niente. Avevano qui lavorato quando veniva il buio perché così non si sconfortavano. Stavano tutti fermi là al sole e a un certo punto, finita la nebbia, queste città costiere erano bellissime. Sbarcai in un posto che si chiama Umarak e che in eschimese vuol dire villaggio dove c'è la montagna col cuore di fuoco. La mia nave si chiamava Tikerak, che voleva dire colui che viene per un breve tempo. Ecco, allora io che venivo per un breve tempo, volevo capire meglio che questo mondo cinese e andare a bussare alla residenza del capitano della polizia danese Petersen, che rappresentava il re di Danimarca, la Groenlandia considerata territorio metropolitano danese, in questo villaggio di Umana, villaggio di pescatori di fuoco, villaggio con tutti i cani chiusi nei canili d'estate a cui si buttavano i pesci secchi pellicam, e succedevano delle canizie tremende, non dei canini che bisognava aspettare di mantenere per come fossero ancora appena discendenti da lui, neanche sapevano appaiare, nullavano. Usciamo un mondo inospitale che conta un mondo piccolo di guerra che non piacciono per niente. Suonai questo capitano naturalmente, per Consiglio europeo, mi invitò a colazione, era una casa molto accogliente, una bella signora, la signora Pedersen, nella quale avevo una piccola serra, c'erano dei vetri oltre i quali gli iceberg si vedevano portare un braccio di mare, ogni tanto si spaccavano come si spaccano d'estate con un grande botto, e lì lei aveva fatto venire fuori un pomodorino piccolino così, no? Che era il suo orgoglio, dicendo come la natura fosse capace di fare queste meraviglie e come questo pomodorino fosse diventato il suo maestro. Per capire chi fosse il capitano Pedersen e la signora. Due danesi messi per servizio in mezzo alla Groenlandia, dalla coltre completamente ghiacciata e dal braccio di mare con gli altri. A un certo punto a tavola venne fuori meglio quello che ci racconta, e lui ma lei che posto è in casa? Io per fare la cosa ci ho messo in Milano. Pensavo di Parma. Cosa potevo dire? No, ma lei è proprio nato là? No, io sono di Parma. E come questo Parma? È a 130 km da Milano. Ma cos'è questo? La racconti? No? Chissà perché di sapere questo. Allora io avevo alcune opportunità. E l'una era la città di Vergine, la città del formaggio parmigiano. Parma e la CIS, capirà, parlare con il capitano danese. Era il posto dei formaggi danesi, non c'era niente da mangiare. Allora io buttavo lì per caso Toscanini, magari questi avevano questa bella casa, dei dischi Toscanini, Toscanini di Parma. Io mi sarei rivestito del pane di Toscanini. Niente. A un certo punto non so come mi venne a dire. E Parma è la città di Guareschi. Guareschi ha detto no. Oh, Don Camillo! E il capitano è andato verso una libreria e ha estratto un libro legato di pelle di foca, non scritto in eschimese, ma in islandese, che era appunto un cammino. A quel punto lì, cosa potevo dire? Pensa, dove è arrivato, Guareschi, a chi è arrivato a parlare? Perché, essendo poi in islandese, non è che non soltanto il capitano Pedersen, ma anche gli eschimesi circostanti che passavano l'estate trovando il modo di vivere piacevolmente la giornata. Controprova. L'anno dopo ero in India nel Kerala ed è ospite del vescovo Bernard Perry, un vescovo indiano, vescovo cattolico naturalmente, un personaggio indiano pittoresco assolutamente, con una spanna di pelo qui, il suo crocifisso sopra, questo poco seminudo, con un po' di rosso intorno, mi aveva segnato una stanza tutta dolorosa di fiori spatti con le corsine, dove avevo accorto che in gabinetto c'erano i topi che mangiavano il sapone. Lasciamo il segno dei denti sul sapone e lui era un vestito nuovo, anche qui mi descrivo il personaggio per com'era, e quando gli ho detto scusi, eccellenza, ma scendo anche la schiaccia della mia stanza da bagno, per te ce lo dico, ci sono i topi, e quando bambino mangiato il sapone, allora dice lui, noi abbiamo dei topi puntissimi. E inoltre io avevo con me una bottiglia di cognac, l'ho comprato in aereo, e vista la confidenza, ho detto, eccellenza, io ho con me una bottiglia di cognac, ma è già aperta. La sentenza è stata, preferisco di gran lunga un amico con una bottiglia di cognac aperta che un amico senza una bottiglia di cognac. Anche lì la stessa domanda, con loro si sta parlando, le Regno, Parma, Cesare Toscanini, Verde, ha ammaestrato dalla Groenlandia, molto Guareschi. Ah, Guareschi, anche lui va nella sua libreria, e prende un tuo cammino tradotto nella lingua di Schiera, che si chiama Malayalam, perché tutte le robine così, i piccoli graffiti così. Allora, l'ammirazione per Guareschi è sconfinata. Come? Guareschi parla al capitano della polizia danese, che sembra un personaggio di Jack London, che gli verrà l'acqua e il cane da lì, tra lei e lei, a ispezionare il proprio territorio, che vive in mezzo ai cacciatori di fuochi, diverso, è stato anche al culto protestante, al culto evangelico della chiesa protestante di Umanà, l'ho capito solo Pontius Pilatus e il pastore che teneva il rito della domenica, aveva l'amorak, erano tutti con gli amorak bianchi, le donne tutte in costume, insomma un mondo assolutamente dissimile. dove non è che era entrato con quello che predicava anche a noi, le famose 200 parole. Quando io scrissi la prima volta di lui e gli mandai il mio testo a quel giornale che dicevo prima, il giornale universitario mi mandò, e lui mi ha scritto una lettera che io conservo, caro Trevi, c'è del radio, delle idee, ah, il piacere lì, ma perché? Vacca miseria, che invece è così difficile, perché non è concepibile, aveva ragione lui. Io sostengo personalmente che l'italiano è troppo bello per rinunciarvi, ma quando uno riesce a essere, come è stato Maestri, non solo un narratore, ma perfino oggi di autore di teologia, voglio dire, per citare un altro personaggio, l'arcivescovo Biffi, che io conosco, che è un amico, che è amico di occhi, conosce senz'altro, non passa giorno senza leggere la pagina di Guaretti per rifarsi lo spirito e la bocca. Tanto quanto Guaretti iniziava la sua giornata al contrario, con la lettura dell'unità, perché se no come faccio a farmi il fegato così? E il principio di Guaretti era alzarsi sempre, scusate, di nuovo parola a furo, che è stata assolutamente congeniale a Guaretti, che la usava tutti i giorni e in tutte le salse. Come faccio se non mi alzo con il culo e traverso? Questo è il segreto di Guaretti, cioè alzarsi in polemica con le cose che non vanno. Sempre indipendente da tutti, aggiungo a quella idea che penso di aver dato quando lui scriveva, che a un certo punto il ritardo era tale che ai soldi dovevamo andare come ambasciatore sotto il suo balcone di Arrighi, il suo genero, che era il dottor Carraro, che guarda caso oggi, vogliamo il Corriere, vedevo che viene ricordato oggi nell'anniversario della morte. Il dottor Carraro aveva sposato la figlia del Corriere ed era animatissimo, con delle cravatte perfette, con dei vestiti perfetti, molto fornito anche nel parlare, molto salottiero, e il contrario assoluto dei Guaretti. Allora, il Corriere diceva, qui ci rimettiamo un sacco di soldi perché Candido non riesce ad andare al marzo del tempo utile, abbiamo i treni, non possiamo distribuirlo, per favore vai sotto la finestra di Guaretti e imploralo di cominciare a buttare giù i pezzi. Allora questo, con la voce un po' intimidita, ma sempre non volendo rinunciare al suo personaggio di gentiluomo, così, sotto voce, cominciava, Guaretti mi sente, so, sono sicuro mi sente, Guaretti, per favore, Guaretti. Intanto Guaretti sente tutti dentro la macchina, no? Ci vedevo magari dei po' il fumo delle sigarette e niente, non ci vedete male. Ma Guaretti, per favore, mi butti giù almeno una cartella, almeno una cartella. Allora, un momento, come in una pagina biblica, con Paolo Guaretti, vestito di peli, come Giovanni il Battista, con suo figlio elettrico, mollava una cartella, lui la raccattava e gli diceva, beh, dottore, va a cagare.
Ah, è che per gustare fino in fondo questa è la notizia che c'è di straordinario, bisogna fare il giornalista e capire che cosa vuol dire il dramma della chiusura del giornale, perché è ogni settimana che Dio manda in terra sembra che il giornale non possa uscire, poi alla fine escono sempre tutti, ma il visto di dentro diventa veramente, veramente epico. A me piacerebbe adesso, senza fare abbastanza spiegazioni, prendervi una paginetta, perché credo che il professor Racconti Torelli abbia veramente mostrato che cosa vuol dire raccontare delle storie, narrare delle storie in parmigiano, perché il Guaretti poi diceva sempre che scriveva in italiano ma pensava in dialetto, ed è evidentissimo. E la cosa straordinaria è che proprio pensato in dialetto è diventato universale. È diventato universale parlando proprio di un punto specifico del mondo, che quel puntino nero, diceva, è molto piccolo, che corre lungo su e giù lungo le rive del Po. E c'è un racconto, questo titolo del paese del melodramma, che parla di un omino che, come vorrei, è tornato dal campo di concentramento, E a differenza di Moretti, che è tornato al campo di concentramento, non ha più trovato la casa di Milano perché era stata bombardata dagli alleati, però ha trovato ancora la famiglia che era sfollata a Parma. E questo uomo invece non ha trovato più nulla, né la casa né la famiglia, allora si lascia prendere dalla disperazione. Ha finito la prigionia, sperando di trovare qualche cosa, non ha trovato più nulla. E allora si lascia vivere, gira per le strade della Bassa con una motoretta che non è neanche sua, cercando di vendere del lucido da scarpe che nessuno vuole comprare, perché ci vuole essere il lucido da scarpe peggiore dell'universo. Quest'uomo gira, a un certo punto finisce i soldi, non ha più niente, e finisce anche la benzina della moto. E allora, siccome non ha più niente, il sole picchia da vari tetti, su queste strade bianche che c'erano una volta, bellissime, almeno vedete da forte, queste strade bianche bellissime, e decide quello di farla finita, rivicina se può, e quindi lui andrà in trasferenza ad ammazzarsi. Però i racconti di Guareschi lasciano sempre uno spiraglio di speranza e una possibilità di salvezza. E quest'uomo vedremo che si salverà attraverso non lo studio di un trattato di teologia, soprattutto quelli di oggi che probabilmente non salvano nessuno, ma attraverso qualcosa di molto concreto, di questa concretezza padana che è straordinaria. Ma quest'uomo si avvia verso il fiume per andare a buttarci qui dentro, però si lascia prendere da uno scatto d'orgoglio e dice: certo che se mi vedono spingere la moto sotto il sole, pensano che io ho finito la benzina e che non ho soldi per pagare, cosa che del resto è vera. Però l'orgoglio allora gli mette in moto qualche cosa dentro e dice: vabbè, lascia andare a terra la gomma della moto, e dice: così pensano che ho forato. Però questo aggancio con una cosa assolutamente concreta e materiale sarà quello che lo salverà. Perché a un certo punto passo davanti ad un'osteria, come nella Bassa ce ne sono ancora, sono bellissime, perché quelle una volta, non quelle restaurate. Davanti all'osteria dice: prima di andare a buttarmi nel po', voglio fare una bella mangiata. Allora entra, buio, le finestre piccolissime, il carabato è messo dappertutto, tutto scompagnato, e l'oste si chiama Ganassa. Quindi immaginate cosa doveva essere questo oste. Un oste che non ha neanche l'anima, è una bestia, come la descrive Goretti. O questo vino ordina da mangiare tutto quello che può, mangia e beve fino a non poterne più, e cade addormentato sul tavolo. A un certo punto, nel pomeriggio, Ganassa lo sveglia, lui si chiede il conto, Ganassa glielo fa come si faceva i tetti civili sulla tavola, sulla tovaglia, e sono 610 lire. Piace, ma io non parlo. E Ganassa non è programmato per un evento di questo genere, quindi fa per prendere l'omino e per a caso per ammazzarlo di botte. E l'omino dopo un po' dice una cosa assolutamente incongruente, dice: guarda, io non posso pagare, però se vuole posso pagare con una cantata. Ganassa, che è veramente una bestia, non è un uomo, e poi infatti si calverà anche lui, come vedremo, lo attacca al muro. E l'omino dice: ma guarda, io quando ero in campo di concentramento, per una cantata un tedesco mi ha dato un pezzo di pane e un paio di broccoli. Il fatto, tra l'altro, è commovente, perché è autobiografico, perché Goretti racconta che a un certo punto erano arrivati solamente lo stremito delle morti, lui e altri militari, altri ufficiali italiani, non avevano più niente, e per tenersi sul rimorale avevano cominciato a cantare delle arie di Verdi. E dei tedeschi, che erano lì ad ascoltare, e presi dalla bellezza di quello che stavano sentendo, quindi mossi a qualche cosa di più grande, gli hanno dato del pane da mangiare e loro sono riusciti a tirare avanti. Questo vino dice questa cosa, e Ganassa, come i soldati tedeschi, invece che ammazzare di botte come avrebbe voluto fare, dice di cantare. Loro lo vino, vedi in fondo alla sala il quadro di Giuseppe Verdi, vede due occhiettini che brillano nel buio e comincia a cantare. Ganassa era lì, quei gomiti sul banco, il tettone stretto tra le manacce pelose che non tirava neanche il fiato. E i tre o quattro del polpetto in fondo alla sala parevano si fossero messi d'accordo con Canasta. Il nostro finito di cantare ormai. Il giovanotto si mosse e si avviò verso la porta, perché il fiume lo aspettava. Quando passò davanti al banco, Canasta si riscosse, si levò su, aperse il cassetto, il frugo dentro e depose sul marmo 390 lire. Signore, il resto delle 1000 lire, disse con voce cupa Canasta. Il giovanotto si volse e rimase come incantato da quel gesto straordinario. Poi l'atmosfera del melodramma prese anche lui e sorridendo rispose, resto mangia. Grazie, signore, rispose Canasta. E nei suoi occhi brillò un lampo di meraviglia perché non aveva mai ricevuto in vita sua una mancia così grossa. Che fa sorridere, ma la mancia che riceve quest'uomo è la consapevolezza di avere un anno, cioè la consapevolezza di avere un uomo, la consapevolezza di aver assistito a qualche cosa di bello, perché è veramente una finezza straordinaria. Fuori il sole aveva finito di assassinare i campi e ora si apprestava lentamente a mettere in scena un tramonto degno del cielo lirico della porta del destino. Il giovanotto arrivò in riva all'acqua, ma l'acqua lo respingeva. Tutto era uguale, ma tutto era cambiato adesso. Ecco la macchina. Il giovanotto si volse e Peppone stava dietro di lui e teneva la moto leggera per il manubrio. Il giovane voleva dire qualcosa, ma Peppone non gliene lasciò il tempo. Tutto corto spiegò la gomma e la benzina. Il giovanotto allargò le braccia, ma Peppone scosse il capo. Stia comodo, sono già pagato di tutto, ero all'osteria anch'io. Si incamminarono verso la discesa che portava la strada a cominciare. Come ho cantato, domandò il giovanotto. Non lo so, rispose Peppone. Non pareva neanche una voce, ma non ho idea di che accidenti sembrasse, sono cose che si sentono, ma non si capiscono. E questa è la descrizione del mistero. Il giovanotto sospirò. Ero pieno zeppo di vino, ma quel vino lo portò Peppone. Non diciamo stupidaggini, so bene io la roba che può venire fuori da sotto il vino. Il giovanotto notò qualcosa nella forcella anteriore della moto leggera e si chinò. Non ho fatto tempo a riavvicinarmi, spiegò Peppone, era inclinata da tutte e due le parti e l'ho saltata. Se aveste fatto ancora 500 metri, mi sareste accoppato. Mi è mancata la benzina al momento giusto. E qui vuol dire la benzina che è mancata al momento giusto perché l'omino altrimenti sarebbe morto con l'intenzione di suicidarsi e non si sarebbe salvato. Il giovanotto infallì cominciarono a tremargli le mani. È impossibile, esclamò. Fino ad oggi è destino che succedano soltanto cose impossibili, replicò Peppone. Poi tanto distante e concluse. E questa conclusione, che vale di più di un trattato di teologia, la poteva scrivere solamente un uomo che rispondeva al dottor Carraro, così come abbiamo sentito prima. Perché Giovanotto dice l'omino. Peppone dice l'omino. Giovanotto, dicano quel che vogliono. Ma politica a parte, il Padre Eterno è sempre il Padre Eterno. A me piacerebbe chiedere a John, concludere con questo, c'è qualche altro personaggio che tu hai incontrato nella tua vita che somiglia a Guareschi, o che Guareschi assomiglia a lui, per esempio l'amico che era, il dottor Carmine, non so, o altri, o qualcun altro, perché non credo, no, Guareschi è un pezzo unico. Tra l'altro, bisogna anche dire la composizione di Guareschi, come il contributo del padre e della madre entrano nella sua persona. Il padre che qui abbiamo visto, in edizione di Lusso, era uno che girava per farlo con la bicicletta senza i pneumatici. Aveva i pantaloni che erano malconci perché le sue intraprese agricole. Lui voleva vendere le macchine agricole a quelle campagne di allora che avevano i buoi, i famosi buoi bianchi delle nostre campagne del gioco, che a Guareschi piacerebbe che qui dicessero che il gioco è fatto di bianco spino. Lo sapevate?
No.
Il gioco dei buoi è di bianco spino. Questa la dico in omaggio a lui, Allora il padre voleva vendere le macchine per raccogliere frumento, per tagliare, per segare, per lavorare,
accompagnerà dove le cose sono destinate ad avere un seguito, un pubblico, oppure a vendere motociclette, biciclette, ma di lusso, parte singolare, quando le biciclette erano tutte catenacce. Quindi il padre era destinato a fallimenti continui. Quindi i fallimenti continui, naturalmente, perversavano sulla famiglia. E se Gualeschi è uno che voleva fare il falegname, il privilegiare della falegnameria, è perché imparò a costruire delle sedie, quando gli portavano via tutti i mobili, e la madre, maestra, poveretta, non sapeva dove sedersi, e lui costruiva la scala per la madre che almeno ci sedesse. Il padre, pieno di iniziative, fervido, e appunto aveva i pantaloni lisi per la pochezza che aveva, allora si andava su di luce con la scarpa nera, poi gli spazzolava ardentemente. Aveva la bombetta, il colletto da notaio, così con la cravatta, una giacca da verbena, ma i pantaloni per i governi con gli stivali. Insomma, una roba senza fine. Tutti i personaggi, 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 compresa la madre che lo rende nel modo più edificante possibile. La madre fa la maestra per 40 anni a Malone, sempre nello stesso posto, sempre in quell'edificio modestissimo, quello in cui adesso sarebbe cascato il soffitto, per capire. E con Di Lello che fa il saluto, signor maestro, lei che viene da Parma tutti i giorni in bicicletta, suonando le crocicchie, e pluriclassi, con tutti i bambini sposati a Deo, che sono figli di contadini, un po' giocone, e a cui lei fornisce con tutta la pazienza materna e l'ardore di una maestra che è nata per essere maestra, quel repertorio che abbiamo trovato sui nostri davanti, i miei davanti, e che vanno da appunto Silvio Pellico, Maroncelli, che offre la rosa al chirurgo che ha operato, il Marchi, il Fiore, il quadrato di Villa Franca, il re dell'Altuomo e tutte queste cose qua. Anche durante il fascismo, la maestra deve, la maestra Gualeschi, deve sottostare ai programmi fascisti, perché non si può vivere, non si può insegnare qualcosa di diverso dal programma. Ma lei lascia che i suoi allievi, se stessa, questo suo amore e pazienza infinita per questi ragazzi che in un posto dove fuori passano appunto i buoi, i cavalli, i cerchi, i mosconi, ci sono i mietitori, c'è la fatica contadina, e Gualeschi qui si compone del resto del padre e di questo senso di rispetto per la patria, per il dovere, per dare a se stesso della madre. La madre e il padre sono morti qui a Milano, perché erano ospiti suoi in questa piccola via Righi, dove c'era il balcone di cui abbiamo parlato prima. E lui allora seppellisce la madre, questa poco vicino alla parte, così come si vuole che sia il bacino di utenza per un morto, in una certa area. E di notte lui sogna la madre che piange, la madre che lo chiama, la madre che si lamenta perché? Perché Giovannino mi ha immesso in un cimitero dove non conosco nessuno. Allora lui prende per buono il sogno e il lamento della madre. La mattina fa tutte le pratiche, fa di seppellire la madre, poi si mette alla testa di un mesto portero, lui davanti con la macchina, dietro il carro funebre con sulla madre e poi gli amici che l'hanno seguita, e la va a mettere nella sua terra, nella terra dove la maestra è stata maestra, col cappellino e il velindrino, il campanello della civetta, estate e inverno. E una tomba, poi è uno scultore che io avuto veramente, che si chiamava Frodi e che aveva poco riguardo per se stesso, si vedeva così come scalpellino nella casa, invece era un bravissimo scultore, ma io come persona so che lo ero, lui chiamandosi Frodi diceva a se stesso, maledetti e Frodi, per sempre gli amici Gualeschi, grazie agli amici e poi così è. Questi succhi che si trovano tutti spazi nei suoi racconti. Allora lui dà ordine al cultore fuori e commette pure alla madre. Che cosa? L'ultimo della classe che piange sulla tomba della madre. E l'ultimo della classe ha la cartella tracolla e dietro nasconde la pioggia. Non il primo, ma l'ultimo. Sono le cose che vanno certamente recentrate. è anche ben vicino alla svolta della fedeltà al padre e alla madre, perché il padre avrebbe potuto dolersi in tutti i modi, ma poi scopre che il padre, l'abbiamo visto che il quaderno, dove il padre aveva dato il primo quaderno di Mio, il padre aveva tenuto i suoi compiti, i suoi quaderni, e orgoglioso di questo figlio, il cui padre, il padre e la madre, avrebbero immaginato l'esito mondiale, hanno fatto il tempo a vedere l'esito nazionale, ma l'esito mondiale non hanno fatto il tempo a vederlo. E quindi, Guareschi si ama l'Italia, la voce è vera con la servizia sonora. E questo vale, non va dimenticato. E voglio anche aggiungere un'altra considerazione di come Guareschi fosse in fondo anche imprendibile. C'è un episodio che ho raccontato l'altra sera, hanno parlato di alcuni amici, due miei amici di Parma, giovani, che avevano appena comprato la Vespa, sono gli anni dalla prima motorizzazione italiana, allora con questi motorini, con la Vespa, anche io ho avuto un filo che aveva avuto Guareschi, che era un punto d'arrivo straordinario, si andava a fare una sorta di campagna, un giro intorno a Parma, e i parmigiani non si allontanavano mai tanto, lì sono state campagne, dove giravano, e questo qui, lui e lei, la giovane Morosi, vanno tutta la campagna di Guareschi, le rompono e vanno per questi paesaggi, attenzione, paesaggi che per noi sono sacrosanti, e che io quando lavoravo con Montanelli cercavo di spiegare a Montanelli una volta, è venuto con me a Parma in macchina, e io dicevo, vedi Indro, questa pianura, così gonfia di vite, vedi, contiene la musica di Verdi, che poi è contenuta nel dorso della mano del contadino, dove affiorano tutte le vene, come qui affiorano le vene dell'humus della terra. E dice, perché questa pianura? E poi a parlare del padule, il padule toscano. Cioè, è impossibile spiegare in modo piccolo, ma esercitico, a un telefono, che per noi è importantissimo. No? Quindi due innamorati vanno alle Europe a un certo punto, dai, andiamo a vedere com'è la casa di Guareschi. Questa casa chiamata l'incompiuta, che non finiva mai, e che Guareschi si era fatto l'intera campagna, e finita per tutto la carrozza, nel ghiacciaio, in piena campagna, e dove faceva degli studi, sempre uno sopra l'altro, per poter star dietro e non sentire i suoi veri amici che lo chiamavano, cioè il Fabbro, il Lattoniere, il Palignano, su Guareschi, su Guareschi, e lui, doveva pur finire. No? Allora, questi due morosi vedono Guareschi che è lì che contano la sede. Ah, signor Guareschi, buongiorno, ferma la moto. Scusi, sa, ma noi la salutiamo qui, non vogliamo disturbarla, noi leggiamo tutte le sue cose, ci piace. No, vengo a salutare. Allora, mollo tutto e va verso di noi, no, ma venite dentro. E li porta dentro il carro. E se ti dispiace, se vede quel momento che ho una cosa da fare, vengo tutto. E va. E passa un quarto d'ora, passa 20 minuti, passa mezz'ora, il caso di Rolosi, il cammino di Guareschi costruito da Rolosi, i quadri con le loro maestà, tutte le cose che vorrei essere dedicate, a Londra, davanti al cammino, a lui. Per lui si sente aprire la porta e entra un fattore, un contadino, un mezzadro, e dico, scusi signore, lei signor Guareschi? E no, noi siamo qui, no, quindi ci ha messo prima e poi è andato via, e tanto che non torna, ah, fa quella di Guareschi. Le steppe con Sofia Loren, sembra, i figli non lo sanno, non è che vengano, ma non sanno questo episodio, che lui una volta ricevette Sofia Loren, era andato a trovarlo, ma selvatico in fondo com'era, sì, venga, signor Segretario, poi tagliava la coda, andava a chiudersi nel piedino e guardava da fuori quando andava via, così era il personale, come si chiama Parma, di tutte le linee, no? La Parma, questo personale, si chiama Escalis, questo scalisso, tutto fittino, la moglie con lui, che sapesse chi era chi la mamma, la signora Emilia, con le sue sigarette in bocca, che portava a stare in malattia. Allora, ma qua, si presenta tutto ben pettinato, tantissimo come era, si presenta, signore, le sue occulte va a parte, e tanto salutare il suo marito. E dice, adesso vediamo se aspetta, un po' giro, fatto notare che voi andavate in giro, aveva la Mercedes, ma la Mercedes era spogliata dietro di tutti i cerini, perché portava i mattoni da uno all'altro e suoi poveri, non faceva le sale solari, dove non guadagnava niente, perché più a Milano gli dicevano ma compra dei tarassi che fanno i soldi, più lui comprava i terreni che suo padre aveva perduto, dove l'utile dell'agricoltura era zero, ci si ripeteva assolutamente. Allora, signor Malaparte, se non accendessi il video proprio, prima o poi arriva. Gli dà qualcosa da bere, e quello aspetta, aspetta, e si muore di Guaretti, fosse nei pressi e lo vedesse. Ma chi è così? Cos'è portarci a conoscere in cui c'è Malaparte, c'è Malaparte, c'è Malaparte? Non è che non avrebbe utilizzato il papà di Malaparte, o tutti quei giri di danza, quel sinistra, così, insomma, non era un uomo bravissimo, ma di scarsa trasparenza. In che quello è stato lì 3 ore, però un'altra volta avete già andato in giro, questi erano i rapporti sociali di Guaretti. Per esempio, altra cosa, una volta vanno a pranzo da lui Montanelli e Andrea Rizzoli, perché Montanelli vuol fare un ritratto di Guaretti in quegli incontri che faceva sul Corriere, che ricordiamo tutti come magistrati, personaggi visti con un occhio assolutamente libero di dire quel che inizialmente fosse anche immaginato, ma adatto per rendere accessibile al lettore personale. E allora Guaretti invita e fa notare che le sedie che sono intorno al tavolo le ha fatte tutte lui, cioè il grande orgoglio di quello che è mancato con le mani. Allora Guaretti inventa una storia che scriverà tale qua. Ah sì, bene le sedie, ma poi in quel momento il primo a sedersi è Andrea Rizzoli, che era un po' opulento, e la sedia va in diretta. Era scritto sul Corriere. E Guaretti si è piuttosto cercato, quando fa la lettera a un detrattore su Candido, dove incrociava un po' il ferro con Montanelli, sempre logicamente, ma però la cosa non andava molto bene. Per cui io ricordo la sua ospitalità come benissimo. Per esempio, io ho parlato con un fotografo che aveva fatto un pezzo su Epoca, e lui passò prima dal fabbro di Busseto, regalando al fotografo e a me 3 candelieri d'ottone bellissimi, che qui erano ancora fatti a mano, al modo suo, che li avrebbe fatti, che ci avevano lui, e così. E anche confidenziato, perché vorrei concludere quello che io ho detto stasera con un brevissimo episodio. Naturalmente potrei dire altre cose, ma voi siete stati impazienti e spero di avervi dato l'idea del buffiforme aspetto del mondo. A un certo punto di quel giorno lì, di questa visita, che lui poi sapeva, avrei dovuto descrivere, lui mi ha portato nel luogo che gli era molto caro, ed era una specie di cappella a volta alta che si chiamava culatteliera. Voi sapete certamente che cos'è il culatello per Parma. Vi faccio notare che quando io ho dovuto poi scrivere questo articolo e scrivere la parola culatello, ci sono state delle rilievi da parte del direttore. No, il giornale a grande diffusione, come era l'epoca, come era Grazia, eccetera, che vedeva 500.000 copie, le volte ho pubblico molto, che lo vede molto poiché la parola culatello, la scrive. Mi fa anche vedere dietro la parete, cosa posso vedere? Forse il quartello salute, per fare una parola, qualche consiglio. Il quartello, se voi immaginate un prosciutto così, noi scriviamo dentro il prosciutto prelevando la parte migliore del prosciutto. E dato che il quartello richiede umidità, richiede il po' vicino, il prosciutto, come voi sapete, richiede i corni. Ben sì, dal grano, dove l'aria diventa balsamica, venendo dal mare passando per i boschi, i castagni, verso. Allora il curatello va curato come una cosa preziosa che deve mano a mano maturare con tutte le attenzioni possibili. Noi ci siamo fatti questa curatelliera, dove c'era dal fondo del carbone con una fune, ogni fune terminava con il curatello appeso a mezz'aria. il fratello andava calato lentamente in silenzio, con una certa religiosità, anche questo, e poi c'era un ago che era un tendine di cavallo che veniva spinto dentro il curatello con gatto e poi passava sotto il naso per sentire l'odore. L'odore doveva essere un po' di buffetta, un po' quell'odore che lascia il nido dei topi in fondo al cassetto. Quello è l'odore del curatello di maturazione, che va avanzato, prendi il curatello così, e io devo fare questa cosa sempre in silenzio. Poi tirava sul curatello, lo metteva al punto d'aria giusto secondo lui, e ricominciava con un altro, con un lieve cigolino del carattere. Allora ci ha detto, scusi, ma è interessante. Non vorrei dubitare, ma tutto questo serve? E lui, no, non serve a niente, va bene, non diventa male.
Siamo moltissimi nostri ospiti, non si resta qui. Buongiorno di qui, nel banco all'ingresso, vi ringraziamo della loro testimonianza, vi invitiamo poi a